es du los sein vom Bane der Sinn. Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Komm, deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du frei von der Leidenschaft sein, es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Dein Blut, das Blut, reinigt dich rein, du trinkst durchs kostbare Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du weißer sein, frischer in Schnee, ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Es heilt von Flecken und jeglichem Weh, ganz rein wirst du sein in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du Jesu dir dienen so gern, es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Ja, möchtest du preisen den mächtigen Herrn, da ist täglich Kraft in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein.
Glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil dies ist der Tag, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Und noch komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Falle heran, du bist uns teuer, himmlische Gabe. Du bist uns teuer, himmlische Gabe. Alle zusammen tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Amen. Amen.
Amen. Potete sedervi. Abbiamo udito nella parola d'introduzione, i cieli dichiarano la gloria di Dio. Tutta la creazione testimonia del Creatore. E se dopo pensiamo alla risoluzione del 4 ottobre a Strasburgo, che la dottrina della creazione non sarà insegnata nelle scuole, ma invece sarà insegnata la teoria dell'evoluzione. È stato deciso con una grande maggioranza e dopo noi stessi ci chiediamo fino a che punto le persone bestemmiano Dio, mettendo in discussione la parola di Dio. Dio osserva ciò, ma non per sempre, non per molto tempo ancora. Dopo dobbiamo darvi saluti da ogni parte, specialmente dal fratello Badi da Abidjan, saluti da Libreville, saluti da Kinshasa, saluti da Mbujimayi. Lì ha telefonato Dr. Mbie e gli ha detto: fratello Frank, con 2500 anime siamo sulle nostre ginocchia e preghiamo affinché Dio possa benedire te e noi in questo fine settimana. In Africa ci sono assemblee veramente grandi. Alcune di loro hanno 2000, 3000, 4000 persone. Dove abbiamo saluti dal Cile, saluti dal fratello Graf, saluti dal fratello Stefano, saluti dal fratello Wallström, saluti da Melbourne, Australia, sì, saluti da Mezzomondo. Noi siamo felici che Dio ci ha dato grazia di poter essere uniti insieme con tutti. E noi abbiamo ripetutamente detto: Dio si è preso cura che il suo Vangelo eterno raggiunga le estremità della terra. Ora, giusto un breve resoconto in merito al viaggio di novembre attraverso il Sudafrica, attraverso il Mozambico e Malawi. Dio ha proprio vie meravigliose ed Egli ci guida in modo meraviglioso. Anche questa volta, cos'era? 12 o 13 volte siamo decollati con l'aereo e dopo di nuovo atterrati. Decollare e atterrare, incluse le città Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, Città del Capo e Durban. E dopo anche in Mozambico e in Malawi. Questa volta quattro fratelli erano con me nel viaggio, tre fino alla fine, quattro dall'inizio fino a metà viaggio. Il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Ngonga da Johannesburg, il fratello Mutika da Johannesburg, il fratello Malcolm da Durban. E dopo, ogni volta, dopo l'atterraggio a Johannesburg, abbiamo avuto un buon autista che ci ha portato in albergo e di nuovo indietro. Il nostro caro fratello Dr. Lotika, primario in ospedale, egli è stato il nostro autista a Johannesburg. Dio ha guidato ogni cosa in modo meraviglioso. Difficilmente ho avuto un simile autista che guida in modo così elegante. Forse perché egli ha un Mercedes nuovo. Chi lo sa? In ogni caso, siamo rimasti veramente soddisfatti. Dopo abbiamo qui tutti i resoconti presi da internet che mostrano cosa accade nell'ambito politico e religioso. Già in un anno la pace in Medio Oriente. Le promesse vengono fatte ed ogni cosa va avanti in modo che la scrittura possa essere adempiuta. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, dal verso 1 al verso 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora un'improvvisa rovina verrà sopra di loro. Dopo, tutti noi abbiamo sentito l'unione delle chiese e come il Vaticano dichiara la sua supremazia davanti a tutti gli altri. Leggo ora cosa è scritto qui a caratteri cubitali. Il documento contiene i 46 paragrafi di Ravenna che dà una descrizione dell'ulteriore passo per l'avvicinamento della Chiesa romana e le Chiese ortodosse. E dopo si tratta del primato e così via. Lasciamo tutto ciò da parte. Avverrà come predetto nella Sacra Scrittura. Il tempo della fine è qui. L'ultimo impero mondiale sorge. E perdonatemi, ma è scritto così in Apocalisse capitolo 17. La meretrice, la potenza spirituale, cavalca la bestia sulla potenza mondiale. Nessuno ha più bisogno di interpretare. C'è solo bisogno di leggere nel profeta Daniele. Si deve leggere nel libro dell'Apocalisse e dopo si ha una chiara e verace veduta completa di quello che realmente accade ora. Il profeta Daniele ha visto l'ultimo impero mondiale nel capitolo 2 e nel capitolo 7. Egli voleva conoscere di più al riguardo ed ha ricevuto pure informazioni. E noi abbiamo queste informazioni nella parola di Dio. Per grazia noi possiamo riconoscere il tempo in cui viviamo. Noi possiamo vedere l'adempimento delle profezie della Bibbia. per grazia possiamo vederlo con Israele, con quello che accade nel Medio Oriente, ed anche qui non vogliamo andare nei dettagli. Il tempo della fine è qui. La venuta del Signore è vicina. Beati sono tutti quelli che ora sperimentano la loro preparazione per mezzo della sua grazia, prestando ascolto a quello che lo Spirito dice alle chiese. Naturalmente ci sono due cose. La proclamazione del Vangelo, quale testimonianza per tutte le nazioni e lingue, e dopo il messaggio divino della chiamata fuori e della preparazione di tutti quelli che fanno parte della Chiesa sposa del Signore. Dunque, naturalmente, noi abbiamo sempre lo stesso soggetto, il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Il ritorno dello Sposo Celeste per portare a casa la sua sposa terrena. Il Signore ci ha fatto conoscere naturalmente i suoi misteri. Egli ci ha mandato un messaggero e un messaggio. Ci ha illuminato tutte le parole della Scrittura e tramite lo Spirito Santo ci guida in ogni verità. Ed egli continua a farlo. Se ora risalto il dolore che è in me, in realtà in tutti noi, che dentro il messaggio ci sono così tante diverse direzioni in una città del Sudafrica, credo sia Durban, lì ci sono 11 lingue diverse, 11 lingue principali che vengono parlate in quella regione e 4 lingue sono chiamate lingue ufficiali negli uffici e così via. Tuttavia, nella stessa città ci sono 28 gruppi diversi, 28 gruppi diversi dentro il messaggio. E questa è una vera sofferenza, un dolore che difficilmente si può sopportare. Continuamente si levano fratelli con nuove cosiddette rivelazioni e sorgono continuamente nuove divisioni. E noi crediamo che prima del ritorno di Gesù Cristo i credenti saranno di un solo cuore e di una sola anima. Prima di questo l'ultima effusione non può avere luogo. Dio non spanderà il suo Spirito Santo sopra una simile confusione, ma sulla Chiesa sposa che è santificata dalla parola e che è guidata dallo Spirito in ogni verità. E perciò noi siamo deboli nel corpo, ma ad alta voce predichiamo la parola del nostro Dio, che naturalmente rimane per sempre. Io ho annotato numerose scritture le quali affermano, descrivono come la seduzione è iniziata nel giardino dell'Eden fino ad Apocalisse capitolo 20 verso 7 fino a 10. Proprio in tutta la Bibbia abbiamo avuto un'introduzione a ciò, come è importante dimorare nella parola di verità, senza fare compromessi né ascoltare interpretazioni. Chiunque ascolta un'interpretazione senza opporsi a ciò è automaticamente partecipe di quello che viene presentato. Tutti noi sappiamo che in Genesi capitolo 3, dal verso 8 al verso 19, abbiamo la descrizione di quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Il nemico venne in modo piacevole. Egli dubitava e metteva in discussione la parola. Eva fu coinvolta in una discussione e la fine è stata la separazione da Dio, peccato e morte. Disubbidienza e trasgressione è stato il risultato. E dopo? Forse dovrei leggerlo in Apocalisse, capitolo 20. Qui dice proprio alla fine che il seduttore, Satana, il seduttore, alla fine sarà gettato nello stagno di fuoco. Ogni seduzione, ogni interpretazione della scrittura è l'opera di Satana, senza riguardo attraverso chi egli parla, attraverso chi egli scrive. Tutto quello che non è l'originale parola di Dio viene dal nemico. Dio è solo nella sua parola. Qui, alla fine del tempo, alla fine del tempo accadrà. È scritto in Apocalisse, capitolo 20, verso 10. Allora il diavolo che li ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta. Lì naturalmente appartengono tutti insieme, il diavolo e gli altri due, e si appartengono insieme. E dopo dice, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Essi appartengono là, ma la cosa peggiore è che tutti quelli che sono stati sedotti da loro saranno pure là. Essi saranno là, dove sarà l'arciseduttore Satana. E tutti quelli che sono stati sotto la sua influenza saranno là dove gli è. Tutti quelli che sono sotto l'influenza divina saranno là dove è il nostro Signore. E perciò Giovanni scrive, noi siamo in colui che è il vero, nel suo figliolo Gesù Cristo. Ed egli è la parola. Egli è vita eterna. In Isaia capitolo 3, nel verso 12 dice, Isaia capitolo 3, verso 12, o mio popolo, quelli che ti guidano ti conducono fuori strada e distruggono il sentiero che tu percorri. Dio ha preparato una via nella quale dobbiamo camminare. E dopo egli dice, popolo mio, non un altro popolo, popolo mio, il popolo di Dio, popolo mio, quelli che ti guidano, i tuoi conduttori, ti conducono fuori strada e distruggono il sentiero che tu percorri. Ed ora noi comprendiamo la promessa. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a me, che preparerà la via davanti a me. Gli scribi distruggevano la via di Dio. Essi chiudevano persino la porta del cielo, come ha detto il nostro Signore. Loro stessi non entrano e non lasciano entrare neppure gli altri. E dove il nostro Signore dice, in Matteo capitolo 11, nel verso 9, in merito a Giovanni il Battista, chi egli era e quale parola si applica a lui. Fratelli e sorelle, questo è molto importante, che investighiamo le scritture e che vediamo in che maniera Dio ha camminato nella sua via con il suo popolo nel passato, per sapere come appare oggi la sua via e in che maniera egli cammina oggi con noi. Geremia, capitolo 23, verso 13. Geremia, capitolo 23, verso 13. Profetizzavano in nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele. Se tutto il mondo viene fuorviato, allora non possiamo cambiare ciò, ma il popolo di Dio non può essere naturalmente fuorviato. Il popolo di Dio è ordinato ad essere guidato dallo Spirito, ad essere guidato in ogni verità e camminare nella parola di verità ed essere trovato in essa quando il nostro Signore ritornerà. Persino la profezia non avveniva nel nome del Signore, ma nel nome di Baal. Cosa sarà una profezia che non avviene nel nome del Signore? Cosa farà in mezzo al popolo di Dio? Si può continuare a leggere. Essi vi espongono le visioni del proprio cuore. Essi non aiutano affatto il popolo, ma fortificano questi operatori di iniquità nel loro agire. Ezechiele capitolo 13, verso 10. Ezechiele capitolo 13, verso 10. Proprio perché sviano il mio popolo dicendo pace quando non c'è alcuna pace. Oggi tutto il mondo religioso parla di salvezza. E se pensiamo all'ultimo annuncio del Vaticano, è stato detto in modo diretto, solo in collegamento con la Chiesa di Roma, tutti gli altri possono ricevere la piena salvezza. Immaginiamoci un po' questo, e perciò tutti ritornano nel grembo della madre. Tutte le chiese figlie ritorneranno nel grembo della madre affinché ricevano la salvezza dalla Chiesa di Roma. Noi abbiamo bisogno della salvezza di Dio che è stata data all'umanità solo in Gesù Cristo. Tuttavia, deve essere ricevuto da tutti come dono e perciò la proclamazione del glorioso, eterno Vangelo di salvezza di Gesù Cristo, nostro Signore. L'enfasi: non c'è salvezza in nessun altro se non in colui nel quale Dio ci ha dato salvezza. E questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel profeta Michea, capitolo 3, verso 5, noi leggiamo, Michea, capitolo 3, verso 5, così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo. Sì, bisogna riflettere su questo. I profeti sono stati naturalmente mandati da Dio per portare la volontà di Dio al popolo di Dio, per richiamare indietro il popolo a Dio. I profeti di Dio dovevano naturalmente essere il portavoce di Dio, poiché Dio rivela sempre la sua parola ai profeti. Ed egli ha detto in Cos'è? Michea? Tutti voi conoscete la Sacra Scrittura. Amos, capitolo 3, verso 7. Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. E dopo, Dio deve dire, come è scritto qui, così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo. Noi leggiamo in Matteo capitolo 24, verso 4, Matteo capitolo 24, verso 4, guardate che nessuno vi seduca. Molto importante. Deve essere presa a cuore da tutti noi in tutto il mondo. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Se la tua parola non fosse più valida, dove dovrebbe riposare la mia fede? Non mi importa di mille mondi, ma solo di fare secondo la tua parola. Come dice un poema tedesco. Dopo, in Seconda Corinzi, capitolo 11, una parola che ci è molto familiare. Seconda Corinzi, capitolo 11, verso 3. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, inganno, seduzione all'inizio, seduzione fino alla fine. Fino al punto che tutta l'umanità è diventata preda della seduzione. Rimane soltanto il gregge eletto, nel quale Dio può rivelare se stesso, ai quali Dio può parlare, i quali hanno il timore di Dio nei loro cuori per credere ogni parola, per rispettarla come è scritta. La cosa più brutta che gli scribi hanno fatto al nostro Signore è scritto in Matteo capitolo 27, verso 63. Quando il sommo sacerdote e gli scribi chiamarono seduttore il nostro Signore. E questo fa male. E questo è il punto. Tutti i seduttori e gli ingannatori hanno perseguitato i veri profeti e persino hanno chiamato seduttore il nostro Signore. Voi potete leggerlo in Matteo capitolo 27, verso 63, che il popolo in quel tempo accusò il nostro Signore di essere un seduttore, sebbene loro stessi fossero seduttori. Loro stessi non credevano la parola, ma rigettarono il Signore, del quale è scritto: egli venne in mezzo ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Tuttavia questo non è sufficiente. In Seconda Corinzi capitolo 6, e questo ci porta al messaggio del quale si tratta in realtà. Seconda Corinzi capitolo 6, qui abbiamo naturalmente la chiamata fuori della Chiesa sposa, la chiamata fuori degli eletti. E proprio in questo capitolo i servitori di Dio sono accusati di essere seduttori. Leggiamo in Seconda Corinzi capitolo 6, versi 7 e 8. Seconda Corinzi capitolo 6, versi 7 e 8. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra ed a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci. come seduttori agli occhi degli scribi e dei farisei, ma veraci davanti a Dio, veraci nella parola, veraci nella proclamazione. Verso 9, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati, sì, Paolo era pure addolorato, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo tutto. E dopo, dal verso 14, arriva quella parte di cui si tratta realmente ora, vale a dire il comando di uscire fuori, di allontanarsi da ogni iniquità. Verso 14, Seconda Corinzi capitolo 6, verso 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Qui abbiamo un'affermazione molto importante, e questo dobbiamo portarlo in Matteo capitolo 7, verso 23. Matteo capitolo 7, verso 23, dove il Signore rigetta gli operatori di miracoli e li chiama operatori di iniquità. E dopo dobbiamo portare questa parola in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, dove si parla dell'empio, quale uomo del peccato. Riguardo a questo, comunque, Martin Lutero ha scritto una potente parola. Veniamo ora in Matteo capitolo 7, verso 23, nel riassunto di quello che viene detto a coloro che il Signore ha dovuto rigettare, i quali potevano elencare molte cose. E dopo, nel verso 23, dice: e allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. I carismatici sono nella stessa dottrina, sia riguardo la deità o riguardo al battesimo, e tutti sono realmente nella stessa via e guardano a Roma. E se noi notiamo attentamente qui, allora si potrebbe dire, qualche esposizione potrebbe venire dalle labbra di un predicatore pentecostale, così eleganti sono alcuni brani del Vaticano. Certe volte un predicatore pentecostale non potrebbe aver detto meglio. E perché? Affinché tutti, realmente tutti, dal primo all'ultimo, abbiano l'impressione che questo sia nella volontà di Dio. Ritornate delicatamente e dopo vedremo cosa fare. Per noi che rispettiamo la parola di Dio e che abbiamo la grazia di ascoltare l'ultimo messaggio divino della chiamata fuori e della preparazione, e possa ognuno ascoltare in tutto il mondo. Noi siamo d'accordo con Dio e dimoriamo nella parola di Dio. Qui abbiamo, per esempio, ed ecco di cosa si tratta, vale a dire i fratelli, in merito ai nostri fratelli che si allontanano dalla parola, che mettono da parte la parola, e per esempio essi affermano che il ritorno del Signore ha avuto luogo, e non sanno persino che tramite questo essi si piazzano per sempre dalla parte dell'Anticristo. Io ve lo leggo. Oggi ho portato appositamente con me la Bibbia in inglese. Nella nostra nuova edizione è scritto precisamente, così come pure in tedesco, in primo Giovanni capitolo 4, primo Giovanni capitolo 4, qui abbiamo nel verso 2 la seguente affermazione. Primo Giovanni capitolo 4, verso 2. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Questo è al passato. Questo è accaduto. Questo è compiuto. La parola si è fatta carne e il Figlio di Dio è nato ed è venuto in questo mondo. Ma dopo, in seconda Giovanni, nel verso 7 è scritto, seconda Giovanni, verso 7, poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo viene in carne. Futuro. I quali non confessano che Gesù Cristo viene in carne. Questo è il seduttore e l'Anticristo. Nella stessa maniera è scritto qui, nella Bibbia in inglese, nella nostra nuova edizione, io ve lo leggo. E i fratelli in tutto il mondo possono pure leggerlo nel caso avessero la stessa versione della King James. Qui è scritto, nella seconda lettera di Giovanni, verso 7, poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo viene, tempo futuro, in carne. Ecco il punto. Tutti i fratelli nel messaggio, i quali affermano che il Signore è ritornato nel 1963, sono posseduti. Hanno lo stesso spirito che ha l'Anticristo. E non causano altro che confusione. Lo stesso Gesù che è asceso corporalmente in cielo verrà nella stessa maniera come è stato preso in cielo. E perciò queste scritture, noi siamo riconoscenti a Dio per simili scritture che ci mostrano con autorità divina, con un assoluto, ci mostrano che le persone che insegnano che Cristo è ritornato, che il seggio di grazia è diventato un seggio di giudizio e che il Signore sta scendendo ora da molti decenni per essere manifestato qui un certo giorno, no. La Bibbia dice che accadrà in un'ora, in un giorno. Perciò è scritto che nessuno conosce il giorno né l'ora. Non è scritto nessuno conosce la generazione, nessuno conosce il mese, ma l'ora. A tal fine ho stampato 16 scritture. Noi ne abbiamo parlato già la volta scorsa. Vale a dire 16 scritture che testimoniano direttamente del ritorno corporale di Gesù Cristo. E possano tutti i fratelli che predicano la parola in tutto il mondo, possano ascoltare questo, che ogni volta è scritta la parola parusia, ogni volta la parola parusia. Io pure 16 scritture le ho tirate fuori dal computer, dove gli apostoli arrivavano in una città, per esempio qui, Atti capitolo 8, verso 15, Atti capitolo 8, verso 15, Giunti là, essi pregarono per loro. Dopo la loro parusia, pregarono per i credenti in quel luogo. 16 scritture riguardo al ritorno di Gesù Cristo. 16 scritture dove i fratelli, lasciate che lo dica qui, Atti capitolo 13 verso 5, giusto per leggere due o tre scritture. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio. Annunziarono la parola di Dio dopo la loro parusia. Qui nella parola greca è scritta la stessa parola parusia. Dopo che giunsero là, predicarono la parola. Atti capitolo 14 verso 27. Giunti là è riunita la chiesa. Dopo la loro parusia, dopo che giunsero personalmente, corporalmente, non una rivelazione, non un insegnamento, non un'illusione, ma essi vennero personalmente per radunare poi la chiesa. Tutte queste scritture le ho tirate fuori dal computer, dalla Sacra Scrittura. 16 da qui e 16 di là. Ed ogni cosa è in accordo. Per esempio, se è scritto qui, in Matteo capitolo 24, verso 3, e quale sarà il segno della tua venuta? E quale sarà il segno della tua parusia? E dopo, ci sono così tante direzioni diverse. Loro stessi la chiamano dottrina della parusia ed affermano che Cristo sia già venuto, che Egli è qui in spirito. Spirito anticristo. Posso ognuno ascoltare in tutto il mondo. Con Dio non ci sono compromessi. Chiunque non confessa che Gesù Cristo ritorna corporalmente e noi lo vedremo così come Egli è e saremo trasformati nella sua immagine e sotto l'influenza dello Spirito anticristo. Qui continua Matteo capitolo 24 verso 27. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta parusia del Figlio dell'uomo. Sì, noi abbiamo tutte le scritture che possiamo leggere. Prima Tessalonicesi capitolo 4 verso 15. I quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Sì, fino alla venuta, fino alla parusia del Signore. Quelli che rimangono, cosa vogliono questi fratelli? Con quale diritto si sono intrufolati dentro la Chiesa che è stata chiamata fuori, sotto una falsa influenza, portando le loro dottrine nella Chiesa? Questo tempo è passato. Questa è l'ora di Dio, il tempo di Dio, dove la parola di verità è l'unico metro valido. Ed ogni cosa che non è biblica è non biblica. E quello che non è giusto, non è giusto. E la cosa triste è, come abbiamo letto, lo ripeto, Seconda Giovanni verso 7, poiché molti seduttori, si ode di questi seduttori, ma qui sono descritti, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo viene in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Sapete quanto lontano va l'Apostolo Giovanni qui? Leggetelo soltanto. Leggetelo insieme a me, dal verso 8, in Seconda Giovanni. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. E dopo viene il verso 9 e il verso 10. e viene realmente come un martello della parola che penetra e divide con la spada dello spirito fino alla divisione delle giunture e delle midolla. Verso 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio, non ha Dio, non ha Dio, ha un'illusione, ha una fantasia, ma non ha Dio. Ecco come è scritto: chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Non c'è compromesso, è impossibile. Come potrebbe Dio mischiarlo? È impossibile. Non ha Dio. E dopo prosegue: chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Alleluia. Chi dimora nella dottrina. Ed ora arriva il martello. Nel verso 10. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, la dottrina che Gesù Cristo, il quale è risuscitato corporalmente, che dopo la sua risurrezione mangiò e bevve con i suoi discepoli e per 40 giorni rimase insieme a loro e dopo li portò a Betania, alzò le mani, secondo Luca capitolo 24, versi 50 e 51, e avendoli benedetti fu preso su in cielo. Lo stesso Gesù ritornerà, così come è scritto nel libro degli Atti, capitolo 1, dal verso 9 al verso 11. Ed ecco come noi crediamo con convinzione, con tutto il nostro cuore. Dunque, se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. E non salutatelo. Perché no? Perché no? Perché voi lo sosterreste tramite questo. Ed egli sarebbe fortificato nel suo agire, nel suo pensiero, sarebbe fortificato. Verso 11. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Lì non c'è nulla come, oh caro fratello qui e caro fratello là. Ciò che è giusto e ciò che è verità. E cosa scrive Giovanni? Che nessuna menzogna procede dalla verità. La verità è sempre stata la verità e rimarrà sempre la verità. La menzogna è stata un'interpretazione e rimarrà un'interpretazione fino alla fine. Dunque, per tutti i nostri fratelli su tutta la terra, possa essere detto una volta per tutte che la Sacra Scrittura ci dà informazioni in merito ad ogni cosa, affinché possiamo avere qui il completo insegnamento riguardo ad ogni soggetto. Naturalmente, per me è molto doloroso. Dopo che guardo indietro a più di 40 anni nel ministero del Signore, complessivamente guardo indietro a più di 50 anni nel ministero del Signore e dopo la diffusione del glorioso Vangelo, la predicazione della parola di Dio a causa di una chiamata divina e dopo il dolore di udire e vedere che tipo di calamità è causata da fratelli che in se stessi non hanno una chiamata, che non hanno rivelazione, ma che pensano di essere qualcosa. Fratelli e sorelle, noi ringraziamo il Signore Dio che Egli chiama fuori la sua Chiesa. Egli la santifica nella sua parola, lavandola nel sangue dell'agnello. Ed essendo trovata nel nuovo patto, Dio ha fatto un nuovo patto con noi. Lasciatelo ce lo dire, liberamente e apertamente. Dio naturalmente non ci chiama fuori da tutti questi errori, per portarci di nuovo in altri errori. Dio ci chiama fuori con il sacro comando: da ora in poi non toccate nulla di impuro, e dopo mi sarete per figli e per figlie. Dunque, lasciate che riportiamo ogni cosa indietro nella parola. Lasciate che diciamo pure questo. Lasciate che lo diciamo liberamente e apertamente. Non si può mettere una scrittura contro l'altra. Io l'ho annotato, per esempio, chiunque legge in Giovanni capitolo 13, verso 27, chiunque legge là, il nostro Signore ha parlato a Giuda: quel che fai, fallo presto. E chi dopo vuole realmente leggere Luca capitolo 10, verso 37, chiunque vorrebbe leggere là, gli dice, indirizzato ad uno scriba: va e fa anche tu la stessa cosa. Tuttavia, questo è scritto in un contesto totalmente diverso. Uno non ha niente a che fare con l'altro. Niente a che fare con l'altro. Le persone mettono realmente insieme cose che non appartengono insieme. Quando il nostro Signore dice a Giuda: quel che fai, fallo presto, questo naturalmente è una cosa, ma è in un collegamento totalmente diverso. Satana entrò in lui. Egli era destinato ad essere un traditore e sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato. Ecco come dice la Sacra Scrittura. Tuttavia noi riconosciamo che Dio ha un piano di salvezza che doveva essere in questo modo. Ed ora indietro a quello che dovrebbe essere detto. Il nostro compito davanti al Dio Onnipotente è di non predicare altro che la verità. Ed anche le affermazioni del fratello Branham, prenderle in modo equilibrato, non prenderle mai fuori dal contesto, ma lasciarle là dove sono. Io l'ho detto prima, chiunque lascia un sermone nel modo in cui è stato predicato, come è stato messo per iscritto, non avrà alcun problema. Ma chiunque legge opuscoli, dove sono presi diversi soggetti e le citazioni vengono prese fuori dal contesto, allora si può fare ogni cosa. Va e fa anche tu la stessa cosa. E dopo accadono cose terribili. Dunque, ogni cosa indietro alla Sacra Scrittura, indietro nella parola di Dio. E più importante di tutti, come abbiamo enfatizzato, i seduttori. Immaginate un po' questo. Persone che stanno di fronte a me dicono: il Signore è ritornato. E si rallegrano al riguardo. Sorridono. Uno parla e l'altro sorride un po' e dice amen. E ancora amen. E l'altro dice ancora amen. E sorridono un po'. Non c'è nulla da ridere al riguardo. Realmente no. Ma nel momento in cui si tratta della verità, in cui si tratta del nostro Signore, non c'è alcun compromesso e nessuno ride ad alta voce. Allora c'è una sacra riverenza annunciata e la parola di Dio separa. La parola di Dio separa. Tuttavia, questi fratelli, cosiddetti fratelli, essi si adattano a portare l'intero messaggio in cattiva fama tramite le loro interpretazioni. Tuttavia, lasciatemi dire questo con amore. Naturalmente Dio non dipende da me. Naturalmente non è scritto che il messaggero non ritornerà vuoto. È tuttora scritto: la parola non ritornerà a vuoto. La parola non ritornerà a vuoto. Essi possono fare con il messaggero ciò che vogliono. Lo possono lapidare, possono ucciderlo, possono accusarlo falsamente, calunniarlo. Essi possono fare tutto ciò che vogliono con il messaggero. Non il messaggero ritornerà con la parola, ma la parola ritornerà con tutti quelli in cui ha potuto compiere ciò per cui Dio l'ha mandata. Allora ne sarà valsa la pena per ogni cosa. Ciò che si fanno con me è una cosa, ma ciò che compie la parola di Dio in quelli che credono è una cosa totalmente diversa. E perciò guardiamo semplicemente lontano da noi e da quello che dicono le persone. Io non mi adatto alle persone, non mi adatto in tutte queste direzioni. E come differenti possano essere le direzioni, se ciò è contro di me, allora tutti loro sono di un solo cuore e di una sola anima. Ma ad ogni modo rallegriamoci nel Signore. E di nuovo dico, rallegriamoci. La sorte è caduta per noi e chiunque legge in Ebrei capitolo 11 può scoprire che i profeti sono stati uccisi e perseguitati, ma il messaggio che Dio ha dato loro compie ancora oggi ciò per cui Dio l'ha mandato. La stessa cosa eppure con il fratello Branham e il suo ministero. Il Signore lo ha preso, ma la parola che Dio gli ha rivelato, il messaggio che Dio gli ha affidato, precede la seconda venuta di Cristo, come il Signore ha detto in quel tempo. E se Egli usa me o altri fratelli per farlo, questo va benissimo. Io lo dico ancora una volta. Non il messaggero ritorna con il frutto, ma la meravigliosa parola, la parola di Dio che noi ascoltiamo, che crediamo, che riceviamo. La parola compie ciò per cui Dio l'ha mandata. La stessa cosa avviene nel nostro tempo. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta. Lo diremo ancora molte volte. Si tratta della chiamata fuori della Chiesa sposa. Si tratta di conformarci in ogni punto, conformarsi con Dio e la parola di Dio. Poiché Paolo scrisse a Timoteo, presta attenzione alla dottrina, che realmente nessuna strana dottrina, nulla possa sorgere, ma che la Chiesa possa rimanere nella vera dottrina che ci è stata lasciata nella Sacra Scrittura e tramite questo giungere all'unità della fede. E se vogliamo leggerlo in 1 Corinzi capitolo 12, qui Paolo guarda la Chiesa quale corpo del Signore, quale corpo del Signore. 1 Corinzi capitolo 12 dal verso 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Dopo il verso 13. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Abbeverati di un solo spirito. Fratelli e sorelle, questo è il nostro sincero desiderio, che noi, quale Chiesa, arriviamo al punto che lo Spirito di Dio possa realmente cadere, che possiamo riceverci gli uni gli altri come Dio ci ha ricevuti in Gesù Cristo, che operiamo la nostra salvezza con timore e tremore, non la salvezza degli altri, ma ognuno la sua propria salvezza, operando con timore e tremore. Dopo che tutti noi l'abbiamo fatto, poi tutti noi saremo salvati nel timore di Dio. Dopo, tutti i doni e i ministeri ci sono descritti nella Chiesa, ma sempre uno è il medesimo Spirito. Anche oggi lasciate che sia indirizzato a tutti i fratelli nel ministero. Se Dio ti ha posto con un ministero nella Chiesa, allora il ministero servirà per l'edificazione della Chiesa, come è scritto in Efesini capitolo 4, dal verso 11. Che Dio ha posto diversi ministeri nella Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo. E dopo accade che l'insegnamento divino si prende cura che nessun vento di dottrina si muova qui intorno, ma che lo Spirito si muova e operi in mezzo a noi e che ogni cosa possa avere luogo lungo il corso tramite l'ordine divino. Dunque, il Signore avrà una Chiesa senza macchia né ruga. Egli avrà una Chiesa che è in accordo con Lui e la Sua parola. Egli avrà una Chiesa che parteciperà al compimento. E lasciate che perseveriamo pazientemente, poiché sappiamo che il Signore completerà la Sua opera. Non c'è altra maniera. Il Signore stesso ha preso la piena responsabilità per il compimento della Sua Chiesa. Così come Egli, quale creatore, ha avuto la responsabilità, come persino oggi, per tutta la creazione, così Egli ha la responsabilità, come Redentore ha la responsabilità per tutti i redenti. Come capo della Chiesa, Egli ha la responsabilità per tutto il corpo, per tutta la Chiesa. Il nostro compito è di credere in Lui, confidare in Lui, camminare nelle sue vie in ubbidienza, finché la sua volontà possa essere fatta in noi e attraverso di noi, in modo che possiamo dire, come ha detto il Redentore, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Veniamo al punto. Non più la nostra propria via, non più la nostra propria volontà, abbi la tua propria via. Ecco, come vogliamo andare avanti per fede. Non scoraggiatevi. Siamo ancora in questo corpo terreno, ma questa è una tenda dalla quale saremo tirati fuori. Ciò che è realmente importante riguarda il cuore, riguarda la fede, riguarda la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della Sua grazia. Nel naturale non siamo diversi da tutti gli altri, beviamo, mangiamo, la vita nel naturale è così com'è, ma nel nostro cuore siamo uniti con Dio. E dopo il nostro Signore dice: voi non siete di questo mondo come io non sono di questo mondo. E dopo Egli dice: io vado al Padre, vado a preparare un posto per voi, vado dal Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20 verso 17. E dopo Egli dice: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Preziosi fratelli e sorelle, noi abbiamo meravigliose promesse che sono già diventate vere, e tutto ciò che non è ancora diventato vero diventerà vero un certo giorno. Noi possiamo riposarci su ciò, e come abbiamo pure letto, la seduzione, i seduttori hanno distrutto la via. Sebbene essi profetizzano, essi possono mostrare ed elencare ogni cosa. Un vero servitore di Dio è legittimato da questo, che egli predica la parola di verità, senza deviare né a destra né a sinistra, ma dando solo gloria a Dio e piazzando realmente ogni cosa indietro nella Bibbia. E dopo viene adempiuto, e con questo arriviamo alla conclusione, ciò che è scritto in Seconda Giovanni, Seconda Giovanni, qui dice nel verso 2, forse dovremmo leggere anche il verso 1, la seconda parte. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Non solo la verità che ascoltiamo, che dimora in noi, la verità che dimora in noi. Padre, tu in me ed io in loro, affinché possiamo essere uno. Quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. E vorrei dire, e sarà con noi per tutta l'eternità. Così sicuri siamo in Dio, non in noi, ma in colui che è la verità, in colui che è la parola. In lui abbiamo la certezza per tutta l'eternità. Quando il seduttore sarà gettato nello stagno di fuoco, quando non ci sarà più nulla qui di tutto ciò che esiste oggi, allora noi saremo con Dio nella gloria e ci rallegreremo dell'opera compiuta di redenzione. Glorificheremo il sangue dell'agnello, ringrazieremo Dio per la sua parola e ringrazieremo Lui per la rivelazione che Egli ci ha dato per mezzo del suo Spirito e che realmente guida in ogni verità. Cari, in questo luogo, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, la vera e chiara proclamazione è necessaria fino all'estremità della terra. E tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Cosa dice il nostro Signore in Giovanni capitolo 8? Voi non siete in grado di ascoltare quello che ho da dirvi. Non siete in grado di ascoltare. Essi persino non ascoltano. Non ascoltano affatto. Ci sono realmente fratelli che nel nostro tempo che non vogliono ascoltare nulla. Essi sono già così lontani. Lo dico ancora una volta alla fine, in chiusura. La grazia che Dio ci ha dato di dimorare nella parola, di rispettare la parola ed essere guidati dallo Spirito Santo in ogni verità è degno di essere lodato. Ringraziare Dio per questo grande privilegio che Egli ci ha dato in questo tempo. E tutti voi lo sapete. Naturalmente, noi abbiamo ricevuto la parola del Signore, noi la crediamo, ci è stata rivelata per grazia. Solo ciò che dice la Scrittura in merito al ritorno del Signore, come accadrà, che cosa accadrà in quel tempo, e la cosa più bella è tutta scritta in 1 Tessalonicesi capitolo 4. Il Signore stesso discenderà con la tromba e con voce d'arcangelo. Il Signore stesso, non un insegnamento, non una rivelazione, il Signore stesso discenderà. E quando questo accade, allora i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili. Come Paolo ha già scritto in 1 Corinzi capitolo 15, è seminato un corpo mortale, risusciterà un corpo mortale. E così sarà al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi, che siamo ancora su questa terra, saremo mutati in un batter d'occhio. E insieme con quelli che sono risuscitati dai morti, saremo presi su, rapiti sulle nuvole, come scritto in 1 Tessalonicesi capitolo 4. Chi è quell'uomo sulla terra che voglia affermare che questo sia già accaduto? Chi vuole prendersi la responsabilità al riguardo? Fratelli e sorelle, ancora una volta ringraziamo Dio per questo glorioso Vangelo eterno. Ho giusto una domanda. Amate la parola di Dio? Questo naturalmente è il collegamento di Dio con noi. Noi parliamo in preghiera con Dio, ma attraverso la sua parola Dio parla direttamente a noi. Come noi parliamo gli uni gli altri tramite le nostre parole, così Dio parla a noi in ogni cosa tramite la sua parola. E tutti noi l'abbiamo compreso per fede, perché questa era la domanda del nostro Signore. Avete compreso tutto questo? E i discepoli dissero: sì, Signore. E dopo egli ha detto: allora un padrone di casa è simile a uno che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. E così noi facciamo. Prendiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e prepariamo la tavola per il popolo di Dio in presenza dei nostri nemici che ci fraintendono, che ci accusano falsamente fino all'estremo. Siamo così felici che il Signore ci ha aiutati nel giorno della salvezza e che Egli ci ha benedetti e ci ha ricevuti e si è rivelato a noi, fratelli e sorelle. Possiamo dire in verità: Dio ha fatto grandi cose in noi. Noi diamo a Lui solo la gloria e per questo vogliamo alzarci in piedi ora. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Fratello Rus, per favore vieni e ringrazia il Signore. Vieni e ringrazia. Fedele Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la verità della Tua parola. Tu hai parlato e parli persino nei nostri giorni. Noi lodiamo e glorifichiamo il Tuo nome. Come potremmo fare altrimenti di dare solo a Te la gloria e l'adorazione e la lode? Ricevi l'adorazione dal nostro cuore e dalla nostra bocca. Possa i nostri cuori essere aperti, possa le nostre labbra confessare Te, poiché Tu sei vivente e molto presto apparirai per portare i Tuoi a casa, come ci dice la Tua parola, come abbiamo udito. Noi adoriamo Te, lodiamo il Tuo santo nome, benedici il Tuo popolo, possa ogni cuore riceverti, possano essere ringraziarti nel nome di Gesù. Alleluia. Lodate il Signore, glorificate il Suo nome, glorificate la potenza del Suo sangue, della Sua parola e del Suo spirito. Ringraziatelo, ringraziatelo. Alleluia. Oh caro Signore, grazie per la Tua parola, per l'opera del Tuo Santo Spirito. Abbi la Tua propria via in mezzo a noi, nel nostro cuore, in ogni popolo e lingua. Benedici, benedici, benedici al di là della nostra comprensione. A Te, Onnipotente Dio, a Te, Onnipotente Dio, noi diciamo grazie, diciamo grazie, diciamo grazie. Alleluia. 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 Alleluia.
Alleluia.
Cantiamo: O è Gesù, O è Gesù.
O esist Jesus, O esist Jesus, nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Ich
lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich stand, am Kreuzes stand.
Und einmal in Englisch.
I love him, because he first loved me, and purchased my salvation on Calvary's tree.
Preziosi fratelli e sorelle, abbiamo compreso Matteo capitolo 13 da quello che è stato detto. Il Signore, come figlio dell'uomo, semina il seme della parola. Il nemico viene dietro, egli usa il tempo in cui le persone si addormentano e semina il suo proprio seme. Ringraziamo Dio per il grande privilegio che il seme della parola è stato posto nel nostro cuore. E come il grembo della madre si chiude quando il seme entra, così si chiude il nostro cuore. Nessun strano seme entra in esso, il seme della parola di Dio che rimane per sempre. E come il Redentore era la parola fatta carne, così noi siamo ora la parola fatta carne. Tutte le promesse della parola diventano vere nella Chiesa sposa. Dite amen. 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 Alleluia. Cantiamo amen, alleluia.
Amen, alleluia. Tu bist das A und O, Anfang und End. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, halleluja. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, halleluja.
Fedele Signore Dio, tu Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe, tu Dio d'Israele, tu sei il nostro Dio, sei diventato nostro Padre tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Qui c'è il nostro ringraziamento e la nostra lode. Qui c'è la nostra adorazione. Caro Signore, noi ti abbiamo compreso. Quando hai detto alla donna al pozzo, donna, io ti dico, l'ora viene ed è già qui, dove non a Gerusalemme, né sul Monte Santo, ma dove i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Caro Signore, tu hai dato grazia. Tu hai un gregge sulla terra, acquistato con il sangue dell'agnello, riconciliato con Dio, crocifisso con Gesù Cristo, risorto con Lui a nuova vita. Dona grazia che anche Romani capitolo 14, versi 7-8, trovi in adempimento. Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo o moriamo, noi siamo del Signore. Grande Dio, noi ti ringraziamo ancora una volta insieme e ti preghiamo di volgere il tuo sguardo sopra tutto il tuo popolo, su tutta la terra. Benedici questa sera, specialmente in Cile, benedici dappertutto, su tutta la terra, dove le persone hanno ascoltato, forse hanno guardato. Benedici i nostri fratelli e le sorelle su tutta la terra. A te mettiamo pure la richiesta che ha posto il fratello Smith. Prendi di cura, Signore, prendi di cura che la tua parola sia trasmessa al giusto orario, che possa essere ascoltata dalla gente. Ogni cosa la mettiamo dinanzi a te e ti ringraziamo che tu farai ogni cosa buona. Ti ringraziamo specialmente per averci dato anche oggi il fratello Rus, e ti ringraziamo per tutti i fratelli che predicano la parola, che sono qui oggi. Benedicili e sii con loro. Benedici tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. Noi ti ringraziamo per questo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nehme ich mit. Amen. Amen. Amen.